una voce decisiva della nostra poesia. E se lo afferma Milo De Angelis, uno dei maggiori poeti dell'ultimo mezzo secolo, non solo italiano, queste parole assumono un significato particolarmente rilevante che ci interpella. La voce è quella di Mariangela Gualtieri, recentemente ospite della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana per un incontro pubblico affollatissimo. L'occasione anche di parlare del suo ultimo libro, L'incanto fonico, l'arte di dire la poesia, uscito da Einaudi non già nella collana di poesia come quasi tutti i suoi altri lavori, la celebre Bianca, bensì nella nuova serie degli Struzzi, perché si tratta di un libro particolare, unico, così come è unica e particolare la poesia La voce di Mariangela Gualtieri, che presento brevemente. È nata nel 1951 a Cesena, cuore pulsante della sua vita e della sua attività, dove nel 1983 ha fondato, con il regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, fra le realtà più innovative della ricerca teatrale italiana a cavallo dei due secoli. Per il Teatro Valdoca ha dapprima recitato, poi scritto teatro e composto poesie. Il suo esordio poetico è Antenata, edito da Crocetti nel 1992, non un esordio precoce quindi. Poi sono uscite le raccolte Fuoco Centrale e altre poesie per il teatro, nella Bianca di Einaudi, e ancora Senza polvere e senza peso, Bestia di gioia, Le giovani parole, Quando non morivo nel 2019. E poi appunto tanto teatro. Ricordo solo Sermone ai cuccioli della mia specie, Paesaggio con fratello rotto, Caino. Mariangela Gualtieri, ben trovata, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei di questa presentazione.
Il suo ultimo libro, L'incanto fonico, l'arte di dire la poesia, è una soglia per chi la legge e per chi la ascolta. E a chi varca la soglia lei svela la sua arte. È anche un modo forse per tracciare un tacito bilancio dopo quasi 40 anni di Teatro Valdoca, ed è forse anche una lezione sul senso del dire e del fare poesia oggi sulla scorta di questa lunga esperienza di vita. L'arte a cui ci riferiamo è l'arte orale, l'arte che accende l'incanto fonico che dà proprio il titolo al suo libro. E non soltanto al suo libro, ma alla sua stessa arte, oserei dire. Però è anche un libro che ha scritto con urgenza, sono parole sue. Il connubio quindi di esperienza e di urgenza. Ci spiega, per iniziare, il senso di questa urgenza.
Io sono nata come poeta, prima come poeta che leggeva ad alta voce gli altri poeti. Io sono nata in una compagnia teatrale, la mia scrittura è nata lì, e mentre gli attori facevano il loro lungo training di riscaldamento, perché il nostro è un teatro anche molto fisico, molto, dove il corpo si esprime tanto, il regista Cesare Ronconi mi metteva davanti a un microfono, a un volume pazzesco, e mi faceva recitare Rilke, De Angelis, Eschilo, insomma, Celan, tanti poeti, e mi chiedeva una lentezza davvero esagerata. Non andava mai bene come recitavo, voleva più lento, mi chiedeva di essere più lenta, ed entrando in questa lentezza, che vuol dire far entrare tanto silenzio fra le parole, a un certo punto ho avuto l'impressione di riscrivere questi poeti, di fare riaccadere quella parola. E da quel momento ho sempre letto al microfono, ad alta voce, i versi di altri poeti, finché poi io stessa, dopo 7 anni di questo lavoro, ho cominciato a scrivere. E quindi nasco proprio nell'oralità. Per me la poesia è una forza orale, un'energia orale soprattutto. È una gioia per il corpo essere immerso in questo bagno acustico, queste onde sonore, quindi non c'è solo la felicità mentale di leggere dei versi, ma c'è anche una felicità del corpo, che forse è quello che la scuola non riesce a consegnare ai ragazzi, però insomma questo è un altro discorso. Da tanti anni volevo scrivere questa esperienza quasi unica, perché sono ormai tantissimi anni che faccio questa cosa, ma non volevo fare un saggio, non volevo fare una cosa manuale, una cosa noiosa. E l'estate scorsa sono arrivate queste parole che in realtà io aspettavo da tantissimo. Sono arrivate con quella forza, quella precipitazione che di solito è del verso. E io le ho accolte ed è nato in pochi giorni questo libro.
Mariangela Gualtieri, L'incanto fonico potrebbe essere definito un libro di poesia saggistica, una sorta di saggio scritto in versi, quantomeno per il tipo di contenuto che veicola, ed ecco anche il motivo per cui esce negli struzzi e non nella collana bianca di poesia. Ciò che oggi rappresenta sicuramente una rarità, un unicum, benché tra i classici, volendo tornare indietro nel tempo, anche molto indietro, potremmo menzionare, per dire, il De Rerum Natura di Lucrezio, che a sua volta è un saggio in versi, tra l'altro appena ritradotto magistralmente da Milo De Angelis, se si ritorna a un maestro. Siamo forse nell'alveo del pensiero poetante riferibile a Leopardi o nel suo rovesciamento, ma forse lei preferirebbe che il suo libro, il suo lavoro si definisse una meditazione in versi, non so, cosa preferirebbe?
Beh, questo non mi dispiace, anzi mi piace una meditazione in versi. È un libro sicuramente bizzarro e lo trovo ben collocato negli struzzi. Sì, non so, io stessa ancora non so bene cosa sia questa creatura che è arrivata così di sorpresa. Una meditazione in versi e poesia saggistica sono definizioni comunque che mi piacciono.
Sono calzanti.
Sì, calzanti.
L'espressione incanto fonico viene da Amelia Rosselli, che per lei credo si possa definire una luce.
Che bello, sì, proprio una luce. E anche tanta ombra c'è in Amelia, e le due cose sono belle insieme. Sì, fra i miei maestri c'è Amelia, c'è Milo De Angelis. Milo è proprio centrale, centralissimo, perché sono nata fatalmente con Milo in qualche modo. Amelia mi ha sconvolto quando ho incontrato la sua lettura, non capivo, eppure mi appassionava, mi emozionava anche questa sua oscurità, questa sua cavalcata, perché a me sembra che la sua scrittura sia una cavalcata a pelo di un puledro, una libertà magistrale e anche dentro invece una grande sapienza, insomma, rispetto alla musica, alla ritmica del verso e tutto quello che serve.
Musica, ritmica, si parla anche di esecuzione della poesia, lei si definisce musicista in questo libro e non è un aspetto di poco conto, è quasi una dichiarazione di poetica.
Beh, sì, è sempre legato al fatto che per me la poesia è questa forza acustica, orale, e quindi l'avvicino tantissimo alla musica e credo che questo avvicinare alla musica sia quello che la salva, la toglie da qualcosa di un po' polveroso, di un po' accademico, scolastico. Invece per me la poesia è una grande alleata nella vita di ogni giorno. Io ho i versi dei miei poeti e me li ripeto nei momenti, così anche nei momenti difficili. Ho queste parole che mi fanno uscire dalla mortificazione della lingua corrente, che in questo momento è molto, almeno non so, in Italia mi sembra molto arida, molto sterile. E ecco, c'è questa irruzione del verso che ridà vitalità alla lingua e quindi gioia e quindi nutrimento e
bellezza.
E tanta bellezza, sì.
Le chiederei, Mariangela Gualtieri, di leggerci i primi due testi del libro per offrire al nostro pubblico un'idea del suo fare poesia, di questa poesia saggistica, se vogliamo, attraverso il suo dire la poesia, attraverso il suo pensare la poesia. Le chiederei proprio di leggerci i primi due testi, quelli che aprono il libro, se è d'accordo.
Volentieri. Questo ci tocca. Liberare nell'aria il verso. Trovare la sua forma sonora. Incanto fonico si chiama. Gli astanti silenziosi tutti, in una pena del respiro. Ognuno apre sua stanza del tesoro, teso ognuno in ascolto pericoloso, voce al verso, immersi tutti in unico bagno acustico. Incanto fonico si chiama.
Grazie Mariangela Gualtieri. Entriamo allora nel libro, in questo incanto fonico, che si apre con una breve premessa dal titolo forte «Poetica e arte dell'oralità». Poi seguono 12 capitoli e gli elenco, spero di non essere troppo noioso, «Questo ci tocca», «Il silenzio», «Sulla poesia», «Il metro», «La voce», «Come mettersi lì», a memoria, by heart, par cœur, tecnologia sacra, la paura, il respiro, il pianto, l'attenzione. Chiude il libro una nota con i ringraziamenti, nota e gratitudine. L'impressione è che lei, e ritorno a quanto già diceva un attimo fa, dopo aver fissato i punti cardinali del discorso, appunto questi capitoli, abbia proceduto nella stesura secondo una sorta di flusso di coscienza. Non so se può essere una formula che le si addice.
Forse non è così precisa. Qualcosa, certo, riguarda uno stato di abbandono nel quale cerco di cadere quando scrivo. Quindi c'è sicuramente un flusso e c'è l'impressione non tanto che sia di coscienza, ma di una qualcosa che venga da fuori. È molto forte, ma questa cosa la riconosco in Paul Sela, per esempio, quando dice la poesia è un dono fatto agli attenti, un dono che implica destino. Quindi nell'idea del dono c'è questo
provenire da fuori,
qualità di qualcosa sì, che ci arriva, che ci è dato, ci è messo fra le mani. Ma anche Dante, nel Purgatorio, quando dice nella famosa terzina «I mi son un che quando amor mi ispira noto e a quel modo che ditta dentro vo significando». Ecco, questo amor che spira a tutta la forza di quasi un vento che viene da fuori, una voce, e detta dentro. E forse è la presunzione più grande del poeta questo di essere uno strumento attraverso il quale qualcosa è parlato, qualcosa viene alla luce. Però in fondo tutta la poiesis è proprio questo, cioè strappare dal nulla, dal niente, qualcosa e portarlo alla luce, portarlo...
È una forma di ispirazione,
sì,
questa?
Sì, è una forma di ispirazione che però in questo caso tiene presente una lunga esperienza, una lunga pratica, una pratica vera. Una pratica per me quasi quotidiana, con un microfono, con un'amplificazione e con delle persone che mi ascoltano. È quello che io chiamo rito, un rito sonoro.
È così che definisce i suoi spettacoli, le sue letture d'altronde, sono riti sonori. Poi torniamo su questo aspetto perché ci interroga anche sul senso del sacro che potremmo ritrovare nella sua poesia. Questo fuori, questo... arrivare da fuori, lei ha menzionato Dante, io ci vedo anche un po' la lezione di Maria Corti nelle sue parole.
Certo.
Di che fuori stiamo parlando?
Io non credo sia possibile parlare di questo fuori dentro la lingua corrente, se ne potrebbe parlare in versi, appunto. E purtroppo non sono capace ancora di improvvisare in versi. Sarebbe bello, bellissimo. E io spero che noi umani... spero che stiamo andando verso questo, parlarci in versi.
Sarebbe bellissimo.
Mi piace comunque pensare la nostra storia come un'ascesa, soprattutto in questo momento in cui sembriamo così orrendi, no? Così guastatori, così devastatori. Invece pensarci come in un cammino di ascesa verso qualcosa.
Il discorso ci condurrebbe alla natura stessa della sua poesia, ci conduce in realtà alla natura stessa della sua poesia, che è una poesia lirica fondamentalmente, quasi orfica, uso il termine oracolare, ma senza nessuna connotazione né negativa né positiva, che pare giungere appunto da un'altra dimensione, da un di fuori, come lei lo definisce. Per chi legge, per chi ascolta, potrebbe far pensare a un'altra dimensione. Però vorrei tornare alla questione che per lei è appunto centrale dell'oralità della poesia, della sua vita orale, perché è nell'oralità che la poesia vive in pienezza, lei scrive, perché manca una poetica generale dell'oralità. Questo è un aspetto molto interessante, trovo. Manca una poetica, manca qualcuno, un libro, un testo, un pensiero che abbia formalizzato questa dimensione della poesia, che è evidentemente fondamentale, perché la poesia, certo, la possiamo leggere interiormente, siamo stati abituati negli ultimi decenni, forse nell'ultimo secolo, a leggere interiormente la poesia, però la poesia ha una vita d'ascolto che è fondamentale. È questo che manca ed è anche per questo che lei ci regala l'incanto fonico.
Ma per me è straordinariamente sorprendente che manchi questa frequentazione del verso detto. Mi colpisce quando leggo Le mille e una notte, invece così frequentemente qualcuno salta su e recita versi dei suoi poeti per celebrare un vino, una faccia, un bambino, qualcosa della vita di tutti i giorni. Ecco, secondo me quella è la giusta collocazione della poesia dentro le nostre vite e detta ai nostri amici, detta ai nostri figli, detta a chi è vicino a noi. Mi sorprende che non sia così. Mi sorprende perché ci sono milioni di versi che dicono tutto di noi, dalla realtà minima quotidiana alle cose più alte, più profonde, più filosofiche. E perché non ce le diciamo? Perché non le teniamo vive continuamente? Perché le releghiamo in questo ambito, fra virgolette, della cultura? Certo, è cultura, la poesia è altissima cultura, ma però anche musica, e come la musica dovremmo cantarcela. Questo lo capiamo molto bene con la musica, cioè sarebbe assurdo scambiarci gli spartiti, leggere gli spartiti solo, non trasformarla in forza sonora, in onde acustiche. Per me è esattamente la stessa cosa con la poesia. Trovo assurdo che la frequentiamo solo silenziosamente, per conto nostro.
E infatti, Mariangela Gualtieri, lei parla proprio in modo programmatico, il termine magari non le piacerà, di poesia orale aurale, quindi dell'orecchio, dell'ascolto. È fondamentale questa parte.
È fondamentale perché l'orecchio è questa grande porta attraverso la quale il mondo arriva a noi e arriva a profondità vertiginose. Io non credo che l'occhio riesca a toccare delle profondità così come fa quello che passa attraverso l'orecchio, attraverso questo canale aurale. Ed è curioso come appunto l'orecchio si formi nell'utero, nel feto, molto presto, come se servisse per la crescita di tutto il resto.
Questo ci tocca, questo affrontiamo, è il titolo del primo capitolo, lo chiamo capitolo, potrebbe essere definita una sezione come di un libro di poesia, è questo l'argomento, l'incanto fonico, l'arte di dire la poesia. E allora io le chiederei un'altra lettura, magari dal capitolo, dalla sezione Come mettersi lì, siamo alle pagine 77-81, sono dei testi che ci spiegano proprio questo aspetto, almeno ci aiutano a capire meglio il senso di questa arte orale, aurale.
Sì, faccio una piccola introduzione rispetto a questo capitolo. Io almeno una volta all'anno faccio un seminario nel quale cerco di guidare alcune persone proprio in quest'arte del dire il verso. Una cosa che va molto ben precisata è come mettersi lì. Come mettersi lì dietro quel microfono? Che cosa tengo con me? Che cosa devo lasciare? Ed è una cosa molto importante perché è quasi il lavoro contrario rispetto a quello che fa l'attore. L'attore di solito fa un grande lancio di voce e quindi ha una voce strutturata, una voce costruita. Invece in questo mettersi lì, su questa parola così veritiera, perché la poesia ha questo carattere, parola veritiera, allora devo cercare una mia verità nella voce, nello stare lì, una mia nudità. Ecco, come mettersi lì? Assolutamente nudi e assolutamente al servizio di quella parola, quindi con un io minimo, proprio mortificato quasi, zittito e con una mente pulita, che non ha preoccupazioni, che non ha, ma che è tutta con quelle parole, in quel dire, in quel porgere questo regalo che è il verso.
Prego.
Come mettersi lì? Come servire quella pagina e trasformarla in calore e luce di supernova? Strapparla alla letteratura e farne natura, suono che agisce e trasforma. Canto. Per dire la poesia. Grande dimissione iniziale, dimissione per la quale ci si deve allenare una vita intera. Perché? Va bene, a noi stessi e al mondo. Conduce a mitezza, spalanca comprensione, incanta, spalanca compassione, calma, rallegra, diffidare di chi non ride. Diffidare di chi non ride, di chi non piange. Si cade nell'armonia che muove sole e stelle, senza esagerare. L'universo è una poesia? Forse. La Terra, in quello, è un verso solo. Noi umani, modesta virgola dentro quel verso. Virgola di cui si può fare a meno. Nessuno ha bisogno di noi. Poetico, troppo, forse. Allora, se mi avvicino alla poesia per pronunciarla, trasformarla in energia sonora, se mi avvicino a questa stranezza, così prossima alla filosofia, così diversa dalla filosofia, non ultimativa come lei.
Grazie mille. Lei ha menzionato, Mariangela Gualtieri, i seminari, ma come si esercita il dire, la poesia? Vorrei entrare un po' nella sua officina, nel suo laboratorio. Come lo si allena, proprio dal punto di vista pratico? Perché questo libro, l'abbiamo detto e va ripetuto, è il frutto di 40 anni di esperienza.
Sì, sono 40 anni a togliere, quindi è difficile, cioè è la cosa più semplice di questo mondo, nel senso che non debbo imparare chissà che cosa, debbo pulire, vuotare, fare un vuoto, e però per noi è molto difficile questo niente, questo vuoto, questo non esserci, questo esserci appena e essere tutti al servizio di qualcos'altro che è lì e ci aspetta. Quindi è un po' difficile perché non c'è una tecnica precisa. Certo, io ho cercato di togliermi un po' l'accento romagnolo perché era troppo buffo, anche se lo adoro, e il dialetto poi mi piace tantissimo. Però quindi minima pulizia nel dire questo, certo. Poi c'è stato un lungo viaggio che ho fatto dentro la mia voce, perché io avevo una vocina e penso che quasi tutti abbiamo delle voci un po' mascherate, come abbiamo dei volti che indossano maschere, così anche la voce, per difenderci da questa aggressività del mondo, ci proteggiamo anche con una maschera nella voce. Io avevo questa mascherina che diceva non fatemi male, sono piccola e fragile, e quindi ecco, ho dovuto togliere quella maschera che era così ormai diventata mia. È mia perché io parlo ancora con quella voce un po', e mentre quando recito cerco di trovare quella mia voce più vera, che è una voce più vecchia, più adulta. Quindi c'è un bellissimo viaggio che si fa dentro la voce per smascherarla, per trovare la propria voce, ed è un viaggio bellissimo. Poi c'è un'altra avventura che si fa invece col silenzio, perché dire la poesia è proprio questo intreccio che si fa di parola e silenzio, e il silenzio per me vale quanto la parola, il silenzio è poesia quanto lo è la parola, e quindi bisogna diventare esperti di silenzio, abitarlo, adorarlo, starci bene dentro, non avere paura. Quindi sono cose di una vita veramente, non tecniche che si imparano e che si possono apprendere facilmente in un momento, ma sono quasi luoghi interiori che si cerca di abitare.
Un maestro di questo tipo di viaggiare, di questo modo di viaggiare, è probabilmente Carmelo Bene. Lei lo menziona in apertura di libro con riconoscenza.
E certo, Carmelo ci ha fatto grandissimi doni, e anche se è lontanissimo dal mio modo di dire, dal mio modo di fare teatro, dal nostro modo di fare teatro, però è stato un grande maestro. Grande anche in questo, cioè nel senso che noi non abbiamo rifatto lui, ma abbiamo trovato anche grazie a lui una nostra strada molto diversa dalla sua. E Carmelo, sì, è proprio, io lo considero un attor poeta, un raro attor poeta, sono veramente rari, ma quando arrivano schiudono davvero dei grandi paesaggi sonori, e lui l'ha fatto molto bene, e anche il suo pensiero sul teatro, sulla poesia, è stato un grande dono. considero anche filosofo in un certo senso.
Ci ha lasciato dei testi anche notevolissimi, di grandissimo spessore.
Sì, io li avvicino ai importantissimi testi che ci ha lasciato Artaud. E non ci sono moltissimi testi che parlano con forza dell'arte teatrale e dell'arte del dire, e in queste due figure sono veramente dei vertici.
Quando parla al plurale, naturalmente si riferisce a lei e a Cesare Ronconi, con cui ha fondato nel 1983 il Teatro Valdoca, determinante per lei evidentemente come poeta, come drammaturga, questo incontro, determinante anche perché vi siete insegnati tanto, avete imparato tanto, immagino, l'uno dall'altra. Come può, in due parole, riassumere quel momento ormai lontano nel tempo?
Il bello è che quel momento dura ancora adesso, quindi è ancora qualcosa di vivo fra noi, e questo è una grande festa viverlo. Ma Cesare mi ha insegnato tantissimo, anche perché il suo modo di fare teatro è veramente singolare, anomalo, e lui crea un campo di forze e per qualche misterioso motivo ognuno che entra in questo campo di forze riesce a vivere la propria migliore qualità espressiva, e così è successo a me per il verso. Cioè, lui mi ha proprio chiamato alla poesia. Prima che io scrivessi, lui mi trattava come un grande poeta e mi diceva: ma non senti che già qui ci sono le parole, scrivile. Io pensavo fosse matto completamente, però ho avuto fiducia in questa sua fiducia in me e ho provato a scrivere, cioè ad accogliere le parole che secondo lui erano dentro questo nostro fare teatro. E così è nata la mia scrittura, proprio nata in teatro insieme agli attori durante le prove. E
che cosa faceva prima di scrivere poesia, allora, prima di avviare questo sodalizio sorprendente del Teatro Valdoca?
Beh, prima mi ero laureata in architettura e quindi ero così molto presa dalle arti, e la poesia era abbastanza, anche se anch'essa un'arte, però era poco frequentata da me. E poi ho fatto l'attrice per 10 anni, sentendomi però sempre in un'acqua che non era la mia, sentendomi un po' a disagio, sentendomi fuori posto nel mondo. Molto inquieta ero, finché appunto è arrivata la scrittura, e quando è arrivata la scrittura ho avuto proprio l'impressione di atterrare completamente su questa terra, come su questo mondo, come se una parte fosse rimasta sospesa chissà dove.
È stata una sorta di rivelazione la poesia per lei, oppure l'ha cercata?
Ma io cercavo la scrittura sicuramente, però è arrivata come una rivelazione. Ed è arrivata, questo mi ha molto colpito, io ricordo perfettamente i primi versi che ho scritto, ve li posso recitare perché sono per me indimenticabili. È arrivata come un'invocazione a qualcosa che non so ancora adesso che cosa sia, comunque un'invocazione a parlarmi. Infatti i versi sono questi: parlami, che io ascolto, parlami, che mi metto seduta e ascolto. Metto una mano sull'altra, parlami e ascolto. E da qui è cominciato qualcosa che poi è diventato antenata, io non sapevo cosa fosse, mentre lo scrivevo avevo veramente una coscienza poetica molto ridotta allora, e è cominciato tutto una furia, quasi una cascata di parole, che poi ho fatto leggere a Milo De Angelis, perché avevo visto Milo all'opera, in una scuola di poesia che avevamo fatto a Cesena e che lui dirigeva, e avevo visto la sua ferocia, la sua veramente spietatezza rispetto a dei versi inaccettabili, che non erano versi secondo lui. Quindi l'ho eletto a giudice, ho detto: se Milo mi dirà di buttare, butterò via tutto. E invece Milo fu molto contento di questi versi e poi li pubblicò in questa piccola collana che fece, nella quale eravamo Antonella Nedda e io.
Una collana di Crocetti, di Nicola Crocetti, del grande Nicola Crocetti.
Grandissimo Nicola Crocetti, e sarò sempre grata a Nicola sia per come ha accolto il mio lavoro, sia per tutto quello che ha fatto per la poesia.
In questi versi che lei ha ricordato, i suoi primissimi versi, sono i versi che aprono Antenata, il suo primo libro poetico. Insomma, sembra di ritornare all'inizio rispetto all'incanto fonico, questo parlami che io ascolto, siamo lì, è una sorta di cerchio, è un continuo cerchio, o un grande cerchio che si chiude, non so come lo si potrebbe definire.
È un cerchio, ma è un cerchio anche con la tradizione, perché i miei maestri, io allora non ero consapevole, lo so adesso, hanno tutti cominciato con un'invocazione. Cantami, o diva del pelide Achille, ira funesta, oppure Dante che si rivolge ad Apollo e alle muse, che a scuola ce le insegnavano come formule di maniera, invece secondo me erano formule magiche, cioè si chiamava questa grande forza, si invocava qualcosa che appunto non riguardava il Dio cattolico o gli dèi, ma questa entità che viene simbolizzata con la figura delle muse, e che così rappresentano questa grande energia per la quale sarebbe difficile avere le parole giuste, no? Un simbolo è molto più forte.
Un'entità che ci riconduce a quel discorso a cui avevo fatto accenno poc'anzi, il discorso anche sul sacro, e lei presenta i suoi lavori come riti sonori, i suoi lavori sulla scena, intendo, le sue letture, i suoi spettacoli, letture. Attualmente è in tournée con Il quotidiano innamoramento e con Cattura del soffio. È una dimensione appunto che potremmo ricondurre al sacro. L'attenzione è la preghiera spontanea dell'anima, scrive lei, è il pensiero che chiude proprio l'incanto fonico. Però mi sembra che questo elemento spirituale, lo definisco più genericamente spirituale, in lei riecheggia da parecchio tempo. Per esempio in Quando non morivo, la raccolta del 2019, in due poesie lei si rivolge direttamente a Maria, ci propone un riassunto della creazione, un requiem. Come si pone di fronte a questa dimensione?
Ma io credo di avere un'alta religiosità senza culti, però come capita credo a molte persone in questo tempo, no? Non mi riconosco in nessun culto, li studio tutti perché c'è tanto da imparare da tutti, e avverto comunque questa legge, o chiamiamolo canto, che tiene tutto insieme. Riconosco questa armonia, questo legame di tutto. E Pascoli, che è anche un altro maestro per me molto importante, dice che questa è la religiosità, cioè riconoscere questo legame fra tutte le cose. Poi parlare del sacro è veramente difficile, non credo di avere le parole all'altezza di questo argomento così alto, e anche di questo bisognerebbe parlare in versi, no? Io cerco di farlo con le mie poesie, però al di fuori di quelle sono sempre insoddisfatta, sempre delusa dalle mie parole sul sacro.
Il sacro, il cerchio, la circolarità del respiro, che il respiro è fondamentale nel dire la poesia, anche il respiro appartiene alla cosmogonia, alla cosmologia, l'emissione della voce è data da lì, dal respiro, le corde vocali vibrano e mettono suoni grazie al respiro.
Il respiro, insieme al silenzio e alla parola, è il grande protagonista di questo dare voce al verso. E anche il respiro di chi ascolta, e il livello di attenzione di chi ascolta genera un particolare respiro, secondo me, che è un respiro appena, un respiro quasi che fa stare in cima alla sedia in qualche modo e che lascia tutti immobili. E allora quando c'è quello appunto che io cerco di chiamare l'incanto fonico, cerco di far accadere, ecco, allora c'è questo respiro di chi è davanti a me, e c'è una particolarissima intensità del silenzio. Anche il silenzio ha tante qualità, ogni presente ha il suo silenzio. E poi sì, il respiro è questo, a me dà l'impressione di essere un picciolo che ci tiene attaccati al grande albero del mondo, della vita. È proprio questo soffio, questa cosa così importante, così piccola. E anche il fatto che, per esempio, la meditazione per l'Oriente abbia al centro il respiro, insomma, ci fa riflettere, no?
L'arte di dire la poesia, questo incanto fonico, è anche per lei l'arte di recitare. E recitare è anche mediare, in fondo. È giocare, jouer, play, forse anche fingere, mentire, potremmo spingerci fin lì. Anche la parola può essere menzogna, con la parola si dicono bugie, si cerca di imbrogliare, di imbrogliarci. Come risolve lei questo possibile cortocircuito sul piano ovviamente teorico? Lei parte dalla ricerca di una bellezza interiore che sgorga grazie a un intervento esterno, da un'entità esterna. Si è tanto teorizzato negli ultimi 50 anni sulla menzogna della letteratura, sulla menzogna che può essere anche la poesia, quindi pensiamo al celebre saggio di Manganelli, letteratura come menzogna. Non c'è, è una domanda forse un po' provocatoria, alla base allora tra il dire, la poesia, il comporla, una sorta di contraddizione in partenza?
Beh, grazie di questa difficile domanda, che però fa entrare tutta l'ombra che abbiamo, che inevitabilmente siamo anche, no? Impossibile anche non pensare a Pessoa su questo poeta fingitore. Non so rispondere in realtà, non so proprio rispondere, perché io cerco di abitare un'autenticità, ma sono ben consapevole che è impossibile, quindi mi racconto qualche bugia sicuramente, è inevitabile, ma mi sembra la poesia, l'arte, il luogo in cui siamo più nudi e quindi più sinceri, perché anche viene messo a nudo il nostro lato d'ombra, la nostra debolezza, anche la nostra nevrosi. E quindi sono ben contenta di avere questa possibilità di mettermi sotto questa lente di ingrandimento che è la poesia, ma che è anche nel mio caso la tecnologia, perché per esempio un microfono è un grande sbugiardatore, non è solo una cosa che amplifica, è una cosa che rivela la falsità di una voce, la falsità di un'intonazione. Quindi anche la tecnologia viene a far parte di questo sbugiardamento che io cerco, ma che poi non so fino a che punto riesco a praticare.
Tecnologia sacra è proprio uno dei capitoli che compongono l'incanto fonico. C'è una sacralità, che è una sacralità evidentemente di tipo particolare, una sacralità che va contestualizzata proprio in questo suo modo di proporre la riflessione sul fare poesia, fare dire la poesia.
Sì, a me sembra che appunto la strumentazione che usiamo, che amplifica, edifichi immediatamente una cattedrale sonora, quindi equivale a un grande tempio, equivale ad abitare un tempio sonoro. E appunto i templi venivano costruiti, le cattedrali così grandi, per vari motivi, ovviamente anche forse intimidatori o di accoglienza di tanta gente, ma soprattutto i motivi secondo me erano acustici, cioè il suono doveva trasfigurarsi e avvicinarsi agli dèi, cioè doveva raggiungere distanze siderali, quindi assumere tutta la potenza che poteva assumere il canto, la voce, eccetera. E mi sembra che l'amplificazione condensi tutta questa architettura meravigliosa.
Un'architettura meravigliosa che si esprime con delle parole, con un linguaggio. Lei all'inizio ha detto che viviamo in un mondo in cui il linguaggio, la lingua corrente è mortificata, è forse mortificante. Come ci si pone allora di fronte a questo tipo di lingua, la lingua nella quale siamo immersi nella nostra quotidianità, come si può rispondere da poeta a questa sorta di mortificazione sul piano proprio del linguaggio, della lingua?
Beh, forse è banale, però frequentando i poeti, per esempio, frequentando questa grande alleata che è la poesia, perché veramente la poesia ha detto tutto delle nostre vite, ha raccontato i nostri figli o le case, gli oggetti, i pensieri, le paure, i desideri, le angosce, tutto. E quindi ecco, credo che se uno riesce a trovare i propri poeti, perché non tutti i poeti ci parlano, la vita ci ha lavorato in un certo modo e noi siamo sensibili solo ad alcune voci, non a tutte. Allora trovare quelle voci è una fortuna, è una compagnia perenne.
Tante di queste voci sono ricordate anche nell'incanto fonico, non soltanto nelle sue raccolte di poesia, non soltanto nei suoi testi per il teatro. Beh, abbiamo menzionato Amelia Rosselli, Celan, Rilke, Mandelstam, Dante, naturalmente ce ne sono tanti altri, Mario Luzi sicuramente serpeggia in modo tacito nel suo incanto fonico. Io ho una curiosità però, perché il libro è dedicato allo scrittore e critico Renato Serra, stimato da Gianfranco Contini, per esempio, vissuto poco tra 8 e 900. Un suo concittadino, perché l'ha dedicato a lui?
Renato Serra abitava vicino a casa mia e quindi sono passata davanti alla sua casa tantissime volte, ho letto i suoi purtroppo pochi scritti e l'ho sentito sempre molto molto vicino. Non so, credo che sarebbe stato un meraviglioso compagno, un meraviglioso vicino di casa, un amico, e in provincia spesso si sente la mancanza di una compagnia con la quale dialogare, dei propri autori, dei propri poeti, della letteratura che si ama. E quindi ecco, gliel'ho dedicato per un'amicizia astratta che non c'è stata di fatto, ma che io sento come se ci fosse stata.
Mariangela Gualtieri, ci lasciamo con una lettura a suo piacimento.
Volentieri. La celeste pazzia. Procedi piano. Lascia che la mano esegua il fragile dettato. Abbi fede in quel niente che viene, quel niente che succede. Non prendere la parola. Lascia sia lei da sola. Diventa tu la preda. Sia lei che ti cattura. Il quotidiano innamoramento. L'amore mio ha tanti di quei nomi. Batte le foglie a volte come cielo che scende in gocce. Tira via le foglie secche e le trasporta in volo. A volte l'amore mio sorge e risplende. A volte, per un momento breve, mi guarda sul sentiero con occhi spaventati di capriolo. Ha molte facce l'amore mio, umane facce e musi. Ha tutte le parole, ha note, sinfonie, voci cantate. Ha un vuoto così grande che mi accoglie, mi chiama e mi atterrisce. L'amore mio mi consola e mi duole. E non muore, non muore, da forma a forma fiorisce.
Mariangela Gualtieri, grazie, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, davvero, è stata molto bella questa conversazione e quindi ringrazio io.
Mariangela Gualtieri, che per gli struzzi di Einaudi Nuova Serie ha pubblicato L'incanto fonico, l'arte di dire la poesia.